E vogliamo leggere dal versetto 22. Qui Paolo sta finendo questo libro e alla fine di capitolo 15 esprime anche il suo desiderio di finalmente vedere questi romani. Lui ha scritto questa lettera a persone che non ha mai visto. E quindi vogliamo cominciare in versetto 22. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito da venire da voi, ma ora non avendo più luogo da evangelizzare in questo contrade, e avendo già molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna verrò da voi, passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver goduto un poco della vostra compagnia. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché a quelli della Macedonia e quelli della Acaia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono fra i santi in Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo, perché sono ad essi debitori. Se i gentili infatti hanno avuto parte del loro bene spirituale, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Dunque aver compiuto questo ed aver consegnato loro questo frutto, andrò in Spagna passando da voi. Ma io so che venendo da voi verrò nella pienezza della benedizione del Vangelo di Cristo. E vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito Santo, a combattere con me presso Dio per me nelle vostre preghiere, affinché io sia liberato dai increduli che sono nella Giudea, perché il mio servizio per Gerusalemme sia accettevole ai santi, affinché, se piace a Dio, io vengo con gioia da voi e sia ricreato assieme a voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Vogliamo pregare. Signore, anche questa mattina vogliamo dire: eccoci, Signore, insegnaci, Signore, queste verità dalla Tua parola, Signore. Che anche noi, Signore, un giorno avremo un grande frutto, Signore, immagazzinato lì in cielo, Signore, che ci aspetterà. Insegnaci, Signore, quello che Tu vuoi insegnarci questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Quindi, come ho detto prima, Paolo sta finendo questa lettera, infatti capitolo 16, e solo saluti i vari fratelli che sono lì, che lui conosce attraverso anni di ministero, però lui in persona non era mai andato a Roma. E in questi primi versetti vediamo che lui, racconta i suoi piani. Ho intenzione di venire a trovarvi, finalmente ho voluto per tanto tempo trovarvi, ma sono sempre stato impedito per una cosa o l'altra. Ma quando andrò in Spagna, lui disse 24, verrò da voi. E quindi lui ha fatto i suoi programmi, però noi sappiamo che non sono andate le cose così, no? Magari lui pensava, sì, faccio un viaggio missionario, vado in Spagna, magari vado a Maiorca, qualche giorno prendo un po' di sole con i fratelli, no? Qualche giorno in spiaggia. E poi vengo anche a Roma a mangiare un bel piatto di pasta asciutta. Anche se forse non avevo neanche la pasta a quei tempi, perché dicono che Marco Polo ha portato dalla Cina. Ma lui ha fatto i suoi piani. Infatti in Proverbio 16:9 è scritto: il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Quindi noi facciamo programmi, ma a volte non vanno così. Infatti Paolo non è andato a Roma come lui aveva desiderato, no? Magari un piacevole crociere nel Mediterraneo fino alla Spagna. Invece come è andato a Roma? In catene. E tante volte noi come credenti vogliamo che il Signore ci dimostra il futuro, no? Io ho visto a volte nelle chiese, magari viene qualche fratello o sorella che il Signore ha dato, opera attraverso di loro anche con il dono delle profezie, e ho visto quasi quasi che tanti credenti magari vanno da quella persona come un mago, no? Leggimi il futuro, Voglio sapere quello che accadrà nella mia vita. Però noi vediamo nella vita di Paolo che a questo punto, più avanti, perché lui qua dichiara che vado a Gerusalemme. In Atti vediamo che lui è andato in Israele e Acaba, che era un profeta nella chiesa lì in Israele, ha profetizzato: tu sarai portato in catene, tu sarai legato. Ma quando lui ha scritto questa lettera non sapeva ancora il suo futuro. E tante volte noi vogliamo sapere, Signore, cosa mi aspetta? E io credo che a volte il Signore non ci fa vedere perché è meglio, no? Magari dobbiamo attraversare una difficoltà e il Signore dice, lascia che quando arriverà quello, arriverà. Certamente noi abbiamo sempre profezie di benedizione, di prosperità, di tante belle cose. Ma Paolo era un servo di Dio, era un uomo che amava Dio, era un uomo che faceva la volontà di Dio, eppure ha avuto tante difficoltà, tanti problemi. E il Signore a questo punto ha risparmiato Paolo il sapere il futuro. Lui ha detto, venga da voi, sarà bello, saremo insieme. Ma poi le cose non sono andate così. E qui Paolo racconta ai credenti in Italia di questa offerta che la chiesa di Macedonia e di, come, Acaia, che sarebbe la zona di Grecia e di Turchia oggi. Come queste chiese che sono state fondate dai fratelli che erano usciti dalla chiesa in Israele, hanno fatto un'offerta per benedire i fratelli e le chiese a Gerusalemme che era molto in necessità, c'era una carestia nella terra di Israele e quindi questi credenti hanno fatto un'offerta per provvedere ai bisogni di questi fratelli che prima loro hanno portato il bene spirituale. E quindi questa mattina parleremo un po' di queste cose, quindi tenete una mano sul portafoglio perché parleremo dei soldi questa mattina. Avete visto che abbiamo fatto l'offerta prima? Quindi nessuno può dire che sto predicando per l'offerta, perché è già stato fatto. Però la Bibbia parla anche dei soldi e anche di nostro compito, del nostro custodire il bene che Dio ci ha dato. E come la Bibbia parla, anche noi parleremo. Io credo che parlo ben poco di questo fatto. Gabriella, che è qui dall'inizio, può dire che forse abbiamo parlato di soldi, non so, su due mani posso contare le volte in 7 anni. Perché la Bibbia parla di tante cose. E questo, io dico una cosa bella del nostro movimento, che noi, da versetto a versetto, tutto il consiglio di Dio, Paolo in Atti 20 ha detto ai anziani di Efeso, non ho negato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio. E passando la parola di Dio così, nessuno può dire, ah, questa mattina è mirato a me la predica. No, no, stiamo passando il consiglio di Dio, come Dio l'ha ispirato. E questa mattina parla del denaro. Paolo dice, prima in versetto 27, ora è piaciuto loro di fare questo, quindi era una cosa nata del loro desiderio di benedire, non era un obbligo che Paolo ha imposto su di loro, era il loro piacere e dovrebbe essere così anche il nostro cuore. Signore, tu mi hai tanto benedetto, il mio piacere di dare alla tua opera, il mio piacere di dare ai santi a Kosovo, o in Africa, o dove il Signore vuole. Però Paolo dice, è nato dal loro piacere, però è anche un dovere, nel senso che, lui dichiara, perché sono adesso debitori. I credenti lì in Macedonia e Acaia erano debitori alle chiese di Gerusalemme, perché da quelle chiese, da Gerusalemme e Antiochia, sono partiti i missionari che hanno portato la parola di Dio nelle loro zone. Anche voi siete debitori con i fratelli in America. Siete debitori. Nel senso che loro mi hanno mandato qua, loro mi sostengono. E quindi anche in un certo senso questa chiesa è un frutto delle chiese in America. Magari un giorno l'America crollerà tutto e i fratelli avranno bisogno di noi. E noi con tanto piacere li aiuteremo, no? Siete d'accordo in questo? Se i gentili infatti hanno avuto parte del loro bene spirituale, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Quindi questo è un principio spirituale. Io credo fermamente che i ministri nelle chiese vanno sostenuti di chi riceve il spirituale. E io vedo in Italia che la Chiesa di Cristo in Italia soffre perché tanti credenti pretendono che il pastore deve lavorare nella fabbrica per 9 ore al giorno e poi deve portare i messaggi strepitosi ogni mercoledì, ogni domenica. Ma non è così. Un uomo di Dio, un servo di Dio ha bisogno di stare nella parola di Dio, ha bisogno di stare nella preghiera. È giusto così, quando la Chiesa ha la possibilità. Se un giorno io andrò via di qua, questa Chiesa manterrà un pastore. È giusto questo, è giustissimo, perché se noi riceviamo del bene spirituale, è giusto che noi anche condividiamo il bene materiale che Dio ci ha dato. Magari non tutti sono d'accordo, ma comunque è nella Bibbia. E io vedo in Italia le chiese soffrono tanto perché non c'è un giusto concetto riguardo il dare. C'è un concetto sbagliato che viene nato dalla cultura, secondo me, di questo paese. Perché in Italia, per secoli e secoli, gli italiani sono stati dirubati, no? Costretti di dare. Per secoli e secoli gli italiani sono stati insegnati, tu devi pagare per la salvezza, tu devi pagare per i beni spirituali, con le indulgenze. Questa è una dottrina che c'è qui nella Chiesa qui in Italia, che uno deve pagare per la salvezza, e ancora oggi è così. Se un tuo caro muore, deve pagare le messe, no? Se ho capito bene, potete correggermi se sbaglio. Deve pagare le messe per riscattare quell'anima. E quindi nella cultura italiana, secondo me, c'è questo fatto, quasi una violenza spirituale, che la Chiesa ha sempre preso, ma la Chiesa è chiamata di dare. E questo è un principio che troviamo in tutta la Bibbia. Giovanni 3,16 cosa dice? Dio ha tanto amato il mondo che ha preso. Dio ha dato, perché Dio è amore e la sua natura è di dare. E Dio vuole che la sua Chiesa è una Chiesa che dà, è una Chiesa che è generosa, una Chiesa che vede il bisogno e incontra quel bisogno. Perché tante volte i governi devono mettere le tasse per aiutare i poveri, per aiutare i tossicodipendenti, per aiutare quelli? Perché la Chiesa non fa quello che dovrebbe fare. Questo è un compito della Chiesa, di prendere cura dei poveri, dei orfani, delle vedove. Ma purtroppo non solo la Chiesa in Italia, ma le Chiese in tante parti del mondo hanno abbandonato il loro dovere, e quindi il governo deve venire a fare i programmi che poi alla fine non funzionano niente. E quindi c'è questo principio. Vogliamo un po' esaminare questa offerta che Paolo stava per portare a Gerusalemme, perché si parla di questa offerta nel libro di Filippesi e anche in Secondo Corinzi. E quindi se giriamo in Secondo Corinzi 9, siete molto silenziosi questa mattina. Riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, versetto 1, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che Acaia è pronto fin dall'anno scorso e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi Paolo andava nelle altre chiese e vantava dei Corinzi. I fratelli in Corinto hanno sentito il bisogno dei santi in Gerusalemme e più di un anno fa già hanno deciso che volevano fare un'offerta per il bisogno lì. Ora ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulta vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra ferma fiducia e vanto. Quindi Paolo li ha scritto anche per avvertirle: guarda che noi arriviamo, voi avete fatto questa promessa davanti a Dio, dovete mantenerlo, perché io mi sono vergognato perché ho vantato di voi e anche voi sarete vergognati. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima nel tempo, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essi sia pronto come dono di generosità e non di avarizia. Ora questo dico: chi semina scarsamente mieterà oltre esse scarsamente, e chi semina generosamente mieterà oltre esse abbondantemente. Quindi qui Paolo già stabilisce il principio del dare nel Nuovo Testamento. Alla fine di versetto 5, come dono di generosità, quindi di buon animo da parte vostra, e non di avarizia. Questo non di avarizia potrebbe essere tradotto non di compulsione anche, cioè non che io devo costringervi a dare quello che voi avete promesso o imporre. E io credo che tante volte tanti credenti sono impediti in questo fatto di dare perché hanno un veduto sbagliato. Loro credono che è un dovere, è un obbligo della legge, e non il frutto di una vita generosa. Dio è stato generoso con me e io voglio essere anche generoso con la sua opera e con quelle che hanno bisogno. E quindi per chiarire, perché nella Chiesa c'è anche tanta confusione e tanti fratelli mi chiedono: ma la decima, che sarebbe 10%, ok, chi ha un infarto? 10%, mamma mia, già il governo italiano prende 50% e il Signore vuole 10%. La decima, quando si parla della decima c'è tanta confusione, anche i fratelli vengono da me: ma bisogna dare la decima, si deve dare la decima, non si deve dare. Io credo che si deve dare, perché è vero, a volte dicono: ma la legge la decima viene dalla legge. E come siamo credenti nel Nuovo Testamento, non siamo più sotto la legge, e questo è giustissimo. Noi non diamo la decima per la legge. In Levitico 27, versetto 30, possiamo guardarlo un attimo, guarderemo diversi versetti, perché voglio che è chiaro per tutti noi la differenza fra la legge e fra la fede. In Levitico 27, versetto 30, il terzo libro della Bibbia, Levitico 27, versetto 30: ogni decima della terra, sia dei prodotti del suolo che dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno, è così consacrato all'Eterno. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi raggiungerà il quinto. E per la decima della mandria e del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga sarà consacrato all'Eterno. Non farà distinzione fra buono e cattivo, né farà scambi. E se scambi uno con l'altro, ambi due saranno così sacra e non si potranno riscattare. Questi sono i comandamenti che l'Eterno diede a Mosè per i figli di Israele sul monte Sinai. Quindi qui troviamo la decima nella legge di Dio. Era un obbligo. Questi sono i comandamenti. Era un obbligo della legge. Però noi vediamo che in Genesi 14, versetto 18, andate un po' indietro, Genesi 14, versetto 18 fino a 20. Allora Melchisedec, re di Salem, portò pane e vino, egli era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. È importante ricordare che questo è scritto in Galati, era 400 anni prima della legge. Quindi Abramo diede la decima a Melchisedec 400 anni prima che Dio ha dato questa legge a Mosè in Levitico. Adesso girate nel Nuovo Testamento, in Ebrei capitolo 7, e qui io credo l'Apostolo Paolo ha scritto Ebrei, ma comunque lo scrittore di Ebrei, dimostrando ai Ebrei che il sacerdozio di Cristo era più alto di quello dei Leviti, dal versetto 1 fino a 4, infatti questo Melchisedec, re di Salem, e il sacerdote del Dio Altissimo andò a incontrare Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. E lui, Abramo, diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principi di giorni né fine di vita, ma fatto simile al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Considerate pertanto quanto fosse grande costui al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Secondo voi questo Melchisedec chi è? Gesù Cristo, bravissimo. E quindi noi vediamo che Abramo, 400 anni prima della legge, Abramo ha dato la decima a Gesù Cristo. Ma non ha dato come obbligo di legge, ha dato come atto di fede. Non è scritto in nessuna parte che Melchisedec è arrivato e ha detto: tu Abramo mi deve. Non è scritto questo. È scritto che Melchisedec ha portato pane e vino, bellissimo, no? La figura della Santa Cena. Tutti questi erano, in inglese si dice cristofani, non so come si dice in italiano, ma erano apparizioni di Gesù Cristo nel Vecchio Testamento. E quindi questo re di pace, che Gesù è il principe della pace, porta questo pane e vino, simboli del suo sangue e del suo corpo spezzato per noi, e lui ha benedetto Abramo, e Abramo, della generosità del suo cuore, ha dato la decima a Gesù Cristo. In Romani 4, versetto 1 fino 4, che cosa diremo dunque in merito a ciò che il nostro padre Abramo ha ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. E io invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Quindi uno che cerca la giustizia secondo la legge, il Vecchio Testamento, ha di gloriarsi. Io ho fatto questo, perciò io merito quello. Io sono degno di essere salvato perché non ho mai ucciso nessuno, non sono un drogato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui Paolo dice che Abramo non aveva niente di cui gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Quindi Paolo qui dichiara in Romani 4 che Abramo 400 anni prima della legge fu giustificato per fede nello stesso modo al quale noi ci siamo giustificati. Non per opere della legge, non per quello che abbiamo fatto, solo perché abbiamo creduto in Gesù Cristo. Ora colui che opera la ricompensa non è considerato come grazia ma come debito. E quindi qui vediamo questo principio che se noi diamo la decima come opera della legge, Dio ci deve, no? Dio dato, tu deve. Ma nel Nuovo Testamento non è così. Più avanti, in questo capitolo 4, dice che Abramo è padre di tutti quelli che camminano per fede. E quindi il nostro dare la decima non è un'opera della legge per essere salvati o perdonati. Siamo già salvati, siete d'accordo? Siamo stati già lavati. Come Abramo, quando Melchisedec ha portato il pane e il vino, era un simbolo del sacrificio di Cristo. Prima Melchisedec ha benedetto Abramo, come il Signore ha benedetto anche noi. Lui ha offerto il pane e il vino del suo corpo e di suo sangue per noi, e in Cristo noi siamo benedetti. E quindi noi non diamo la decima per guadagnare il merito di Dio, il favore di Dio, per salvarci, per essere più santi. Noi lo diamo come ti ringrazio, Signore. Un riconoscimento. Signore, tu mi hai dato tutto. Ogni cosa che io è tuo. L'aria che respiro mi hai dato, il battito del mio cuore me l'hai dato te. E quando noi vediamo le cose nella giusta prospettiva, allora possiamo dare anche con gioia. E torniamo in Secondo Corinzi, perché Paolo enfatizza anche i Corinzi che guarda, sto mandando questi fratelli, ma non per obbligo, non per costringervi di mantenere il voto che avete fatto più di un anno fa, ma per ricevere il dono di generosità. In versetto 6 di capitolo 9 secondo Corinzi, altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, e non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Ora colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provvede e moltiplichi pure le vostre semente ed accresce i frutti della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità. Notate che se il Signore ci benedisce e diventiamo ricchi, è che noi possiamo essere più liberi nel dare. Non che possiamo accumularlo per la nostra avarizia, che per il nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alla necessità dei santi, quindi ha due scopi il nostro dare, non solo di benedire i poveri in Kosovo, di pagare la luce di questo edificio o di mandare missionari in qualche parte, ha questo scopo, ma anche un altro scopo, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. I fratelli kosovari benedicono Dio per le offerte che voi avete mandato a loro. E noi benediamo i fratelli americani che hanno mandato un'offerta per mettere questo controsoffitto, no? La gloria va a Dio, non a un uomo. Perché a causa delle prove di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza al Vangelo di Cristo, che voi confessate, e per la liberalità con cui ne fate parte, a loro e tutti. E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellenza, eccellente grazia di Dio sopra di voi. Ora si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. E quindi Paolo chiude qua ricordando i Corinzi, ricordate il dono che Dio ha dato. Voi magari date qualche soldino, ma Dio ha dato un dono talmente grande che non ci sono parole umane per esprimere quanto grande è quel dono che Dio ci ha dato. Quindi di nuovo, la decima non è un obbligo della legge, è una nostra libera offerta che noi riconosciamo la sovranità di Dio anche sulla tasca. E vi dico questo, fratelli, se Dio non è sovrano in quell'area della tua vita, non ha molta sovranità nella tua vita. Perché è facile, no, venire qui la mattina e dire, sai, di offrire il frutto delle nostre labbra, no? È facile dire questo, dire tante cose, pronunciare tante cose. Quando ci tocca, no? In profondità. Vogliamo vedere in Salmo 50, versetto 7. Ascolta, o popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti riprenderò per i tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti, che mi stanno sempre davanti. Non prenderò alcun torello dalla tua casa, né capri dei tuoi ovili. Mio, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Quindi qui Dio dichiara, io non prenderò, non vi costringerò di dare a me. E quindi se tu capisci così, hai capito male. Ah, Craig adesso vuole convincerci. No, io non voglio convincere di niente. Voglio che siate benedetti. Tanti, non tanti fratelli, ma a volte fratelli vengono da me, anche persone non di questa chiesa. Ma non capisco perché stiamo sempre indietro, non ce la faccio mai a pagare. Ma stai onorando il Signore? Qui Dio dice, io non ho bisogno dei tuoi soldi, il motivo per cui noi diamo non è perché Dio è bancarotta, no? Non vi sto insegnando questo perché Dio, ma speriamo che credo non te belluna, farà una buona predica, che così l'offerta sarà grande, così posso tenere le stelle accesi, no? Possiamo pagare la bolletta, no? Dio dice che tutto è mio, le vacche su mille colle sono mie, tutto è mio. Il Signore dichiara qui anche Israele, io non ho bisogno di niente da voi. Non è per me che voi date, perché io sono l'Onnipotente. Non ho bisogno di niente da voi, niente, zero. E il Signore dice, io non prenderò. Voi dovete offrirmi le cose liberamente. Mie, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sul monte. Conosco tutti gli uccelli dei monti e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Tutto è suo. Tutto è suo. E tutto quello che lui ci dà è anche suo. Amen. La tua macchina è sua. La tua casa è sua. No? È mio. allora è tuo. I miei campi sono miei. Allora poi forse un giorno, quando non viene la pioggia, e tu dici, Signore, manda la pioggia, no? In Italia hanno fatto, preghiamo per la pioggia. Ma Dio ha dichiarato, se io non manderò la pioggia sulla terra, ravvedetevi, l'Italia ha bisogno di, parlano, sai, perdita per i condotti, il governo, è colpa del governo, è colpa dei siciliani che rubano l'acqua. No, è colpa che l'Italia si deve ravvedere e deve tornare all'Eterno, e Lui manderà la pioggia. Ma se noi abbiamo l'atteggiamento, questo è mio, poi magari non viene la pioggia, e noi, Signore, manda la pioggia. E il Signore dice, ma quello è tuo campo. No? Io naffio i miei campi. È come se forse Dio ci ha fatto un grosso affare. Noi dobbiamo guardarlo così. Se io, voi conoscete gli M&M's, no? Magari io prendo 100 M&M's e dico a Abigail e Joshua, io ve lo do 100 M&M's e voi dovete darmi indietro solo 10, no? Che affare, no? È un grosso affare, no? Chi potrebbe... Va bene, papà? Però magari se mio figlio Joshua dice, ma no, io lo do 100, e lui dice, ma sei pazzo, ti do uno, ti do due, forse. Allora secondo voi io sarò disposto a darli altri? Ho chiesto così poco da lui, ma se lui è avaro e taccagno, sarò pronto a darli altri? No. Come sei avaro, figlio mio. Ma se magari io lo do 100 e dice, figlio, se mi dai 10 indietro, dice, io ti do 10, ti do anche 15, papà, perché ti voglio bene. Allora io ti do, no, io ti do un altro 100. E Dio è così, in Malachia 3, possiamo anche guardare lì, Dio ci lancia una sfida. È vero che questo nel Vecchio Testamento, però è un principio che vale anche oggi. Malachia è l'ultimo libro del Vecchio Testamento. Versetto 8. Un uomo diruberà Dio, eppure voi mi dirubate, e poi dite, in che cosa ti abbiamo dirubato? Nelle decime e nelle offerte. Quindi la decima una cosa, l'offerta un'altra cosa. Voi siete colpiti di maledizione perché mi dirubate. Sì, tutto quanto la nazione. Portate tutta la decima alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa. E poi mettetemi alla prova in questo. Quindi Dio lancia una sfida a tutti noi. Mettetemi alla prova. E forse questa è l'unica volta che Dio dichiara questo. Mettetemi alla prova. Dice l'Eterno dei eserciti, se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo, e la vostra vite non mancherà di portare frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno dei eserciti. E quindi Dio anche oggi ci sfida, Craig, mettimi alla prova, se io non riverserò nella tua casa una benedizione. Purtroppo questi versetti sono stati abusati in molte chiese. Noi non crediamo nella prosperità, ok? Questa non è una formula per diventare ricco. La Bibbia dichiara che se noi siamo fedeli, custodi del bene che Dio ci ha dato, Dio provvederà ogni nostro bisogno. Anche Paolo in 2 Corinzi 9, lui ha detto, Dio provvederà ogni vostro bisogno. Ma non è scritto da nessuna parte che tu diventerai ricco e guiderai un Mercedes. Queste sono le promesse degli uomini, sono fallaci. Purtroppo molti, purtroppo nel mio paese, gli Stati Uniti di America, e chi ha visto il TBN, qualcuno ha mai visto il TBN qui in Italia? C'è questo ladrone Benny Hinn e altri che date, sarete ricchi come me, vedi il Rolex, il diamante. E poi non convertiti guardano questo e dicono, ah, hai capito? È tutto un business. E purtroppo in America, nel mio paese, tanti sono scandalizzati per il comportamento di questi falsi maestri, falsi profeti. E Paolo ha anche avvertito la Chiesa in Timoteo. Negli ultimi tempi diranno che la pietà è una fonte di guadagno. Ma voi potete credermi, il ministero non è il posto se vuoi guadagnare i soldi. Non è il posto. Credetemi. Ma c'è questa dottrina che gira le chiese, più fede hai, più ricco sarai. Se tu non hai fede, sei un poveraccio, sei un operaio in una fabbrica, allora non hai fede. Questa è una bugia di Satana. Ma Dio ha promesso, anche qui in Malachia, se voi sarete fedele, io provvederò per voi in ogni cosa. Se noi riconosciamo il Signore in ogni cosa, Signore, tutto quello che ho è tuo. Allora lui dice, ok, è mia. Per esempio, a casa nostra, una volta un pastore è venuto qua, ha visto quanti ospiti abbiamo avuto in casa nostra. Infatti Silvano voleva mettere un cartello sopra a casa del pellegrino, perché c'erano alcuni anni, avevamo gente del continuo in casa nostra. E un fratello mi ha detto, mamma mia, avete sempre gente in casa. E io ho detto, ma la casa appartiene al Signore. Se il Signore vuole che vengano in casa sua, gloria a Dio. Anche se sono grato che il Signore non ci ha portato qualcuno per un pezzo, perché una famiglia ha bisogno anche della sua privacy. Ma io lo guardo così, la casa è del Signore. E anche a me alla fine del mese dico, ma come facciamo? La mia mutua si paga il 31 di ogni mese. E come faremo? Signore, e ogni volta devo dire, Signore, la casa è tua. Vedi te, devi pagare te. Non so come. E io so che uno deve anche arrivare a una certa maturità spirituale per capire queste cose. Io non ho dato sempre la decima da quando sono credente. Però io ho visto veramente la fedeltà di Dio. Quando io e Silvana siamo arrivati qui dall'America, sono arrivato a Montebelluno, non conoscevo nessuno, non avevo una macchina, avevamo 4 valigie, pochi soldi. Ci siamo sistemati, anche se eravamo nella barchessa e costava pochissimo di affittarlo ogni mese, noi davamo la decima e quindi anche nella cassa della chiesa si accumulava un po' di soldi. Però mi ricordo alcuni mesi eravamo proprio ai estremi, perché io guadagnavo tipo 1.700.000 per una famiglia di 3, era molto difficile vivere su quello, di dare 170.000 lire poi da quello, era veramente un passo di fede, perché non era superfluo, era necessario, io ho bisogno di 1.700.000 solo per pagare le cose. E quindi io un po' ho detto, Signore, magari questo mese non ce la faccio. Però poi quando avrò un po' più di soldi, io facevo un po' un affare col Signore. Ma abbiamo visto in Levitico, non viene fatto così. Il Signore dice, dai e basta, e lascialo lì. Quindi io un po' facevo i miei ragionamenti umani. Però ho visto che nei mesi che hanno seguito, per esempio il mese dopo che non ho pagato la decima, un mercoledì mattina, noi abitavamo nel centro di Montebelluna, un mercoledì mattina io ero in malattia, e avevo parcheggiato la macchina nella piazza. Come era malato, non mi era alzato presto, perché lì bisogna spostare la macchina perché c'è un mercato. Quindi alle 10 mi sono alzato, ho guardato fuori dalla finestra, ho detto, mamma mia, c'è il mercato oggi, e ho guardato e la mia macchina non c'era. Quindi sono andato a cercare un vigile e hanno trainato via la mia macchina. Quindi una multa di 60.000 lire, il prezzo di trainaggio mi sembra tipo 80.000 lire. Quindi... alla fine ho detto, la decima è andata al comune di Montebelluna. E vi dico, non eravamo benedetti. Ho detto, Signore, ho capito. E non bisogna rimandare, meglio appena che arriva. E noi abbiamo l'abitudine israeliana, appena arriva, ok, quelli sono tuoi, Signore, non sono nostri. Io non li conto neanche i miei. Quando arrivano, sono per l'opera di Dio. E posso dirvi, potrei raccontarvi tutto il giorno testimonianze di come il Signore ha provveduto, e anche testimonianze di quando io guardavo nel conto e c'era questo segno. Voi sapete cosa vuol dire questo? Un meno. E io, Signore, 31 arriva, devo pagare la casa. E posso dirvi che ogni volta, ogni mese, il Signore ha provveduto il giusto di pagare tutto. E anche qui il Signore dice, mettetemi alla prova, che io non vi benedirò. Tanti fratelli magari vedono la tenda, vedono altri missionari, o anche i fratelli che sono andati con me in Kosovo. Sai, magari potrei vivere così per fede, ma voi potete vivere per fede. Dare la decima è un atto di fede. Io so che molti di voi magari siete operai e dice, ma come faccio? Per fede. Noi possiamo vivere per fede anche qui a Montebelluna. Perché io so che per voi, molti di voi, dare la decima è proprio quel necessario. E voi potete vedere come Dio provvederà. Dio annaffierà. Qui il Signore dichiara, in versetto 11 di Malachia 3, inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo e la vostra vite non mancherà di portare frutto per voi nella campagna. E quindi magari nessuno di voi lavorate nella campagna e dice, ma che me ne frega se viene la pioggia? No? Però magari la tua fabbrica potrebbe chiudere. Niente è scontato, fratelli, niente. Io preferisco confidarmi nell'Eterno che nello Stato italiano o nella ditta dove lavoro. Niente è certo in questa vita. E quindi il Signore ci chiama di essere persone di fede, come Abramo, non di obbligo, non è una legge, allora il pastore ha stabilito che noi, per forza, no? No, non è così. Se il tuo cuore è così, è sbagliato. Paolo in Corinzi che dai con gioia, Signore, io do con gioia questo, per la tua opera. Perché noi vogliamo vedere anche l'opera di Dio spandersi qui nel Veneto. Volete questo? No? Io voglio che italiani da queste chiese si saranno elevati in queste chiese e vanno a tempo pieno. Ma loro non saranno sostenuti dalla Chiesa dell'America. Saranno sostenuti da voi. Perché è giusto così. Siete d'accordo? Adesso abbiamo l'opportunità di cominciare verso Belluno, un studio biblico, verso Treviso, se Dio vorrà. E quindi l'opera di Dio si sta espandendo da questa chiesa, forse se Dio vuole nasceranno altre due chiese, se Dio vorrà. No, perché come ho letto prima, l'uomo fa i suoi programmi, ma il Signore dirige i suoi passi. Ma è il mio desiderio che nel non troppo distante futuro io posso dire magari alcuni fratelli anche in questa chiesa, perché non cerchi un lavoro part time? e la Chiesa ti aiuterà, in modo che tu puoi dedicare più tempo all'opera di Dio. E l'opera di Dio perché in America è così, si spande così? Perché anche i credenti sono fedeli in quest'area della vita e loro sostengono l'opera di Dio. E voglio concludere leggendo quel versetto in Secondo Corinzi di nuovo. Capitolo 9, versetto 15. Ora sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Signore, anche noi questa mattina vogliamo ringraziarti, Padre. Signore, tu hai dato il dono ineffabile, il dono di tuo Figlio. E prego per tutti noi, Signore. Per me stesso, Signore, quando predico una cosa, poi se non lo metto in pratica sono ipocrita. Signore, è solo per la tua grazia. E prego per i miei fratelli anche, Signore, che non sarà io a convincerli, ma sarai tu, sarà il tuo Spirito Santo. E che veramente tutti noi, Signore, possiamo essere come te. Che tu sei un Dio generoso, tu sei un Dio che ha dato, non hai preso, hai dato. Che noi saremo anche un popolo che dà. Che tu sarai glorificato anche attraverso i doni, Signore, che noi diamo. Che la gente del mondo possa guardarci e dire come sono generosi quei credenti. Signore, voglio pregare anche per qualsiasi persona nella comunità che sta attraversando un momento difficile, anche con le finanze, Signore, che tu li aiuti, Signore, benediscili, Signore. Aiutali anche di fare questo passo di fede, perché, Signore, tu desideri aprire il cataratto del cielo anche sulla loro casa. Non che loro possano diventare straricchi, ma che loro possano essere ancora più strumenti di benedizione per questo mondo, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, vogliamo alzarci in piedi e vogliamo adorare il Signore un altro po'.
Thank you.